Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fidiamo tutto il mondo alla misericordia di Dio.
Dal libro della Genesi, capitolo 16. Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abram: ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole. Unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Abram ascoltò l'invito di Sarai. Così, al termine di 10 anni da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sarai, moglie di Abram, prese Agar, l'egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abram: l'offesa a me fatta ricada su di te. Io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta di essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te. Abram disse a Sarai: ecco, la tua schiava è in mano tua, trattala come ti piace. Sarai allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur, e le disse: Aga, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Rispose: fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai. Le disse l'angelo del Signore: ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa. Le disse ancora l'angelo del Signore: moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa. Soggiunse poi l'angelo del Signore: ecco, sei incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Egli sarà come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Agar al Signore che le aveva parlato diede questo nome: tu sei il Dio della visione, perché diceva: non ho forse visto qui colui che mi vede? Per questo il posto si chiamò Pozzo di Lacairoi, è appunto quello che si trova tra Kadesh e Bered. Agar partorì ad Abram un figlio, e Abram chiamò Ismaele, il figlio che Agar gli aveva partorito. Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Parola di Dio.
Sulla base delle promesse rinnovate ad Abramo e sigillate con un impegno nuovo da parte di Dio, con il patto, e ciò che abbiamo letto nel capitolo 15, ecco che in questo capitolo, se seguiamo questo filo, ci sono molte altre cose in questi testi. Sarai, Sara, pensa di dare una mano, e così poi anche Abramo con lei, di dare una mano a Dio, dargli un aiuto e di interpretare la promessa di Dio. Che faccio notare, giusto per introdurre, che naturalmente, come si vede dall'esito finale, ha sempre inteso un figlio di Sara, ma non gli ha detto, non è precisato questo nelle parole precedenti. È l'ultima volta che Dio gli ha promesso, ha detto un figlio dalle tue viscere e non invece un domestico della tua casa, cioè un figlio di Abramo. E quindi una possibilità, come vediamo in questo testo, è quella di interpretare questa promessa in un modo, diciamo, più ragionevole, evidentemente. E quindi abbiamo questo capitolo molto, molto ricco, anche un po' complesso in alcuni suoi aspetti. Ecco, vediamo che cosa possiamo ricavare.
Per iniziare mi ritrovo, penso, spero di aver capito, mi ritrovo molto nell'introduzione di Giovanni, quando ha detto pensavano di interpretare la promessa del Signore, dando, come dire, mettendoci del proprio. Ecco, sono... È un brano che mi è piaciuto moltissimo per tanti aspetti, innanzitutto per questi patriarchi che si confermano gente normale, ma e poi al tempo stesso si è visto già molto in Abramo, ma si vedrà anche in Sara, poi attenti, persone di fede nel Signore. E cioè, io ho visto aggiungo una sorta di medesima logica in questo brano e in quello di Abramo e Sara in Egitto. Intendo dire gente che cerca di, con la cultura dell'epoca, con la però di in quel caso di portare avanti una promessa, perché se morivano tutti finiva la promessa, e adesso di portare avanti una figlioranza, e poi naturalmente non funziona niente, perché questo bambino nasce ma non è assolutamente figlio di Sara, ma si conferma in maniera esplicita da parte del Signore che è figlio di Agar e su di lui ci sarà questa promessa. E poi chiudo con una parola su Agar, perché ieri abbiamo letto che è molto complesso tradurlo il versetto 13, però così come risulta in italiano è veramente bellissimo. Non ho forse visto qui colui che mi vede, come dire, il Signore mi ha visto qua prima e io poi ho potuto vederlo. Ci è sembrato una dichiarazione di fede altissima da parte di Agar.
Anche a me questo fatto che Dio si appoggia su delle persone normali, perché Abramo si dimostra una persona anche in precedenza, di uno che insomma se la cava, non è proprio un mostro di fede. Lui, insomma. Però ecco, si appoggia su delle persone, quello che fa tutto è Dio, il nostro Signore.
Il comportamento relazionale fra questi tre personaggi, fra Sarai, Abramo e Agar, appare in sintonia con gli usi del tempo. Infatti, secondo il codice di Hammurabi, lo schiava offerta da una moglie al proprio marito per avere dei figli, una volta raggiunto lo scopo, non poteva pretendere di essere ritenuta allo stesso livello della padrona, né poteva essere venduta, ma una volta ricevuto il marchio di schiava, doveva essere trattata come tale. E in questo racconto Agar, nel capitolo odierno, Agar fugge mentre è ancora incinta, mentre invece al capitolo 21, sempre del libro della Genesi, sarà allontanata definitivamente da Abramo, però con il consenso divino. Quando il figlio Ismaele è già un fanciullo, diciamo la sua età potrà girarsi sui 13-14 anni, in base naturalmente a quello che viene descritto nel libro. Ismaele è un nome con un suo significato particolare, e cioè Dio ascolta, e si ricollega al verbo Samà. Infatti, quando un arabo ti interpella, ti dice Isma, ascoltami, e che significa appunto ascoltare o comprendere. Ad Ismaele, che è il primogenito di Abramo, si ricollegano le tribù nomadi dell'Arabia.
Sì, Esma in arabo e Shema in ebraico, è la stessa radice. Comunque, io non volevo dire questo, volevo... Vabbè, è difficile mettersi ragionare su un testo che descrive degli usi per noi talmente lontani dai nostri, che evidentemente non è quello il livello a cui bisogna mettersi, cioè giudicare se moralmente è legittimo o meno un istituto come questo, piuttosto mettersi, cercare di medesimarsi con chi ha scritto, mettersi nella sua, in quello che lui cerca di dire, in quello che questa pagina cerca di trasmetterci. E nei giorni scorsi è stata detta una cosa che non mi aveva molto convinto lì per lì, e cioè che questa è un sacrificio che Sara fa in favore di suo marito. In realtà poi, leggendo e rileggendo, ho notato che il versetto 3 potrebbe essere, ai fini di quello che noi dobbiamo sapere, potrebbe essere saltato a piedi pari. Cioè Abramo ascoltò la voce di Sarai, si unì ad Agar che restò incinta. Invece c'è un'enfasi particolare al versetto 3, che forse è ancora più forte perché il soggetto è in posizione, è all'inizio. Dice: e prese Sara, moglie di Abramo, Agar, la egiziana, la serva, quando Abramo aveva 85 anni, nella terra di Canaan, la diede ad Abramo suo marito come sua moglie. E questo evidentemente è qualcosa che mette veramente in evidenza il fatto, cioè come è avvenuto questo fatto che lei ha dato la serva a suo marito. Ricordiamoci che Abramo a questo punto ha 86 anni, è uscito dalla sua terra quando ne aveva 75. E poi l'altra cosa che volevo notare è il fatto che l'angelo la rimanda indietro. Poi sappiamo che Abramo lo dovrà di nuovo mandare via Ismaele. Allora perché deve ritornare indietro e stare sottomessa alla padrona, con la prospettiva che sarà di nuovo maltrattata o comunque non tanto considerata? Ho pensato che Agar deve ritornare perché Ismaele sia figlio legittimo di Abramo, anche se figlio della schiava, con la sua parte di eredità e con la circoncisione. E il nome dato dall'angelo viene poi trasmesso ad Abramo, perché Abramo lo chiama come l'ha detto l'angelo.
Ma appunto perché Sara dà in moglie la sua schiava ad Abram, la schiava in realtà ho l'impressione che si comporti da moglie, ecco, perché le ho date in moglie, e quindi il dire la sua padrona non contò più nulla per lei, perché lei non si sentiva più, era la schiava di Sara, ma non di Abramo, era la moglie di Abramo.
Le domande che ci si possono fare riguardo a questa richiesta di Sara sono tante. Perché Sara chiede ad Abramo di unirsi ad Agar? E c'era stata una promessa di Dio, ma questa promessa era stata fatta ad Abramo, e sembra quasi che l'atto di fede di Abramo sia quasi un fatto privato tra Dio e suo Signore, come se Sara si sentisse in un qualche modo esclusa da ciò. E poi c'è quest'altra cosa che avviene dopo 10 anni dalla permanenza in terra di Canaan. Forse aveva paura di essere ripudiata perché non aveva avuto figli. Ci sono tante domande, e c'è una cosa che è abbastanza intrigante, perché al versetto 5 dice: il mio affronto è per causa tua. E leggo un breve commento che dice: Sara disse ad Abram: quando pregasti Adonai e dicesti: cosa mi darai, già che io vado senza figli? Al versetto 2 del capitolo 15. Pregasti per te soltanto, mentre avresti dovuto farlo per noi due. Adonai così si sarebbe ricordato anche di me. Inoltre, tu assisti alla mia umiliazione senza dire nulla.
Dico una cosa che forse è marginale. A me, se non entra proprio nel merito pieno del capitolo, a me ha fatto impressione questo termine umiliazione, no? Che è tradotto in modo diverso in italiano, ma è presente 3 volte. E quindi mi sono ricordata che al capitolo 15 Dio aveva detto ad Abramo che la sua discendenza sarebbe stata straniera, eccetera, eccetera, e avrebbe servito quel popolo il quale l'avrebbe umiliato. E in Esodo, i primissimi capitoli, si dice proprio questo, che Dio vide l'umiliazione del suo popolo, se ne prese pensiero, eccetera. E allora niente, trovare questo termine oggi per Agar mi è sembrato molto bello, perché lo dice il versetto 6, no? La maltrattò tanto, cioè l'umiliò tanto, e quindi lei se ne andò. E poi c'è la cosa dell'angelo: ritorna dalla tua padrona, umiliati sotto la sua mano, che un po'. E poi soprattutto il versetto 11: il Signore ha udito la tua umiliazione. E quindi niente, mi è sembrato molto bello, perché il Signore vede, ascolta l'umiliazione del suo popolo, di cui ha già previsto, diciamo, questa cosa, eccetera, ma ugualmente vede anche l'umiliazione di questa schiava, no? Proprio che così, proprio da niente, e che avrà anche una sorte, insomma, molto particolare, eccetera. Non dice neanche che la sente a motivo di Abramo, qui proprio solo vede e sente e si prende cura di questa donna umiliata. Mi è sembrato così molto bello, proprio molto, apre molto il cuore, ecco.
Faccio notare allora che è lo stesso termine del Magnificat, perché la traduzione che noi abbiamo è fuorviante. Certamente Maria era umile, che quindi in questo modo, con questa traduzione, noi diciamo, sottolineiamo, ecco, che l'umiltà di Maria è quella che è piaciuta a Dio. Ma Maria non dice, ecco, Dio mi ha guardata perché sono la più umile, ma parli raccogliendo tutta la spiritualità, ecco, dei poveri, dice Dio mi ha guardato, ha guardato la mia umiliazione, cioè alla mia, Oni è la povertà nel senso della miseria, dell'umiliazione, anche il dolore, quando il figlio di Rebecca lo chiamerà Benoni, poi dopo diventa Beniamino per il padre, ma Benoni, figlio del mio dolore, ecco, della mia. Quindi Oni vuol dire questo in generale, e Maria stessa usa questo termine, il Magnificat. Beh, comunque sì, è un termine molto bello. No, io farei questa osservazione generale, pensavo adesso. Secondo la Bibbia ebraica, e che racconta qui, che si rifà ai padri, quindi ai fondatori, diciamo, del popolo eletto, Abramo è un padre condiviso. Non dobbiamo pensare che queste siano notizie storiche. Può darsi, ecco, è il contrario, cioè se gli arabi pensano di avere, attraverso Maometto, diciamo, ecco, Maometto, di avere per padre Abramo, lo deducono da queste tradizioni. La Bibbia ebraica presenta il proprio padre come un padre condiviso, e mentre afferma da un lato l'elezione, quindi ci sono tutti i problemi relativi, ecco, non Ismaele ma sarà un altro, ecco, non Esaù ma sarà Giacobbe e così via, nello stesso tempo presenta i popoli attorno, che erano popoli che esistevano davvero e anche a volte nemici, eccetera, come apparentati dallo stesso padre. E questa è una cosa abbastanza straordinaria, sembra a me, no? Qui abbiamo gli Ismaeliti, diciamo, ecco, che secondo la Bibbia ebraica sono dei figli di Abramo, addirittura il primogenito Ismaele. Avremo gli Edomiti, cioè con Esaù, Edom, che sarà un nemico di Israele, guardiamo nei Salmi, Edom, quando, ecco, dicevano distruggi, distruggi, eccetera. Avremo poi gli Ammoniti e i Moabiti, tutti parenti sono, tutti condividono i padri di Israele, tutti sono figli. Questa è una cosa, mi pare, confermata da questo testo, delle osservazioni che avete accennato, cioè che ad Agar vengono fatte promesse parallele a quelle di Isaac, a quelle di Abramo. Ti moltiplicherò, eccetera. Addirittura Agar gode di una visione speciale di Dio, di un incontro un po' misterioso, ecco, con Dio, e dice le stesse parole che troviamo, ecco, in Abramo, troviamo in Giacobbe, cioè che qui Dio mi è apparso. Cioè, mi sembra che questo parallelismo sia molto importante. E c'è certamente anche nella tradizione ebraica la considerazione che Dio qui si rivela come il protettore di coloro che vengono espulsi, di coloro che vengono, ecco, cacciati, il protettore degli afflitti, perché si preoccupa lui, ecco, di Agar e la, diciamo, la colma di promesse e di benedizioni. Mi sembra molto molto significativo questo aspetto. Poi ci sono dei termini difficili, ma comunque il testo insiste molto al versetto 13 in particolare, 13-14, cioè sul significato di questo che già era sottolineato, Dio che mi vede, Dio della mia visione o Dio che mi vede, non ho visto qui. Ecco, ci sono nelle traduzioni varie interpretazioni e c'è un riferimento, alcuni interpretano in riferimento a Esodo 33. Non ho qui forse visto, ecco, non ho visto Dio, oppure pareva molto bello per chi ha l'ebraico, per chi conosce l'ebraico, dice qui, questa espressione un po' difficile, Agam alom ra'iti aharei ro'i, dopo la mia visione, forse non ho visto qui Dio dopo che lui mi ha visto, spesso traducono così, però altri leggono, invece di leggere aharei, perché c'è l'ebraico, leggono ahorai, cosa possibilissima, perché i testi sono solo consonantici. Cioè, ho visto Dio di spalle, con riferimento a Esodo 34, cioè ho visto Dio di spalle, ahorai, ecco, di dietro. Cioè, accostano questa visione a quella visione straordinaria, ecco, che ebbe Mosè. Rivolgiamo la nostra preghiera al Signore nostro Dio nel nome di Gesù. Diciamo, ascoltaci, Signore. Invochiamo il dono della pace per tutti i popoli, della fratellanza. Preghiamo. Supplichiamo per tutti gli afflitti, i poveri, i miseri, in tutto il mondo. Preghiamo. Ricordiamo tutti quelli che più soffrono per la malattia, per la povertà. Pensiamo alle folle dei migranti, pensiamo a tutti i rifugiati nel mondo. Preghiamo. Presentiamo al Signore le intenzioni del Papa Francesco, del nostro Vescovo, pregando per la nostra Chiesa anche in particolare. Preghiamo. Per tutte le nostre, per tutti quelli che leggono con noi la Genesi, tutte le comunità e i simboli, perché tutti ricevano una luce sempre rinnovata, la luce di fede, di speranza. Preghiamo.
Affidiamo all'intercessione di Sara tutte le donne che desiderano un figlio, perché il Signore le consoli e esaudisca il desiderio del loro cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo oggi per il popolo sterminato dei figli di Ismaele, perché nella adorazione dell'unico Dio possa trovare veramente intensità di spiritualità. Per la unità loro interna, per tutte le guerre che combattono anche tra di loro, fratricide, e poi per la situazione della donna nell'Islam e per la pace nel mondo e tutti quei focolai fomentati anche in nome della religione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo ad affidare al Signore tutti i nostri ammalati. Ricordiamo sempre Patrizia, quella Gabriella, sorella di Anastasio, la dottoressa Godano, e ricordiamo sempre anche Adriana. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le vedove, i vedovi, gli orfani, e in particolare affidiamo al Signore la famiglia della Mary. Preghiamo.
Ieri abbiamo sentito Elisabeth, l'abbiamo sentita bene, contenta, Il Signore la custodisca, continui a dare salute, un buon equilibrio per i suoi figli e i suoi nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. E ascolta il bisogno, il grido di coloro che piangono per Cristo nostro Signore.
Amen.